Saluto da parte mia, Roberto Ortelli, come sempre qua al microfono. Non so mai se è una promessa o una minaccia quando dico ci sentiremo domani.
No? Ma no, è una promessa.
Una minaccia. Ci risentiremo domani.
È una promessa.
Liliana Gorini e Andrew Spendhaus di Movisol Italia, Movimento Solidarietà e Diritti Civili di Lindon LaRouche, e al telefono in collegamento con noi, credo, dall'Europarlamento di Strasburgo, l'onorevole Mario Borghezio. Borghezio, buonasera. Borghezio, ci sente?
Sì, perfettamente.
Eccolo qua, buona Padania e benvenuto. Ci sente Mario Borghezio? Io non riesco a capire se è in collegamento. Borghezio, com'è andata la visita ieri di Mario Monti all'Europarlamento? Che cosa vi siete detti?
Ma più che altro speriamo che ci abbia ascoltati, perché sembrava piuttosto insofferente sia alle domande che gli abbiamo rivolto io e Morganti durante il capogruppo Speroni durante l'incontro con i deputati italiani, sia anche forse soprattutto all'intervento in aula con il quale gli sono state rinfacciate le appartenenze al Bilderberg e alla trilaterale. Gli è stato detto con chiarezza che è andato a omaggiare sia in America che in Europa i potenti di turno. E lui si è dimostrato molto infastidito delle nostre domande, tra parentesi a quelle che gli abbiamo rivolto io e Morganti non ha nemmeno risposto, con la scusa che doveva filarsene via in aula, e tra parentesi è arrivato con parecchio ritardo alla riunione perché era prima a un pranzo ufficiale, e questo insomma la dice anche un po' lunga sul rispetto che questi signori hanno di noi, che umili politici eletti dai cittadini. È un'arroganza di un potere che evidentemente sa di essere molto forte e molto sostenuto a livello dell'alta finanza e di quelli che appunto da posizioni molto elevate dirigono come burattini, sono abituati a dirigere come burattini politici, ma noi burattini non siamo e non vogliamo diventarlo, e per questo motivo le abbiamo cantate abbastanza chiare, pur nei limiti temporali di queste degli interventi che sono consentiti in questa occasione al Parlamento europeo. Devo però sottolineare una cosa: tutti i giornali hanno detto grande accoglienza a Monti, ma in aula eravamo quattro gatti, c'erano praticamente solo i parlamentari italiani più gli esponenti dei gruppi che devono prendere la parola in queste occasioni ufficiali nelle quali interviene un capo di governo di uno Stato membro.
Borghezio, per quel che riguarda la separazione di banche d'affari e banche commerciali, se ne è parlato, Glass-Steagall Act, se ne è parlato anche da voi, Monti ha risposto, ha recepito?
L'ho interrogato io, chiedendogli se volesse finalmente dire una parola chiara, se la sua intenzione in Italia, e magari anche grazie a questi suoi grossi agganci col potere europeo, se volesse prospettarlo anche in sede europea. Ma soprattutto è stata senza risposta la mia domanda relativa a quella strana operazione a proposito dei derivati, che all'inizio anno, nel silenzio quasi assoluto della stampa italiana, tolta qualche rara agenzia, il Tesoro italiano ha annullato la sua posizione debitoria di oltre 3 milioni di oltre 3 miliardi di dollari nei confronti di Morgan Stanley,
2 miliardi e mezzo,
un'altrettanta cifra di derivati. Ora c'è una grande opacità nei rapporti del Tesoro italiano con l'opinione pubblica anche specializzata sui derivati, non si sa nemmeno, pensate un po', a quanto ammontino i derivati che gravano sul nostro sistema pubblico, sul nostro tesoro. E su questa questione io ho chiesto a Monti di intervenire perché ci sia trasparenza su questi fatti. Tenete conto che questa operazione misteriosa di inizio anno non è stata né preceduta né seguita da comunicazioni ufficiali del governo italiano, quindi tutto nell'ombra. E tenete conto che la cifra rappresenta quasi un decimo della manovra Salva Italia, che ha fatto tanto discutere, e quindi stiamo parlando di grossissime operazioni che avvengono nell'ombra, nessuno ne parla, nessuno ne dice niente, e se non fosse per alcune agenzie di stampa e soprattutto grazie a informazioni di agenzie e periodici specializzati internazionali siamo riusciti ad averne conoscenza, perché stando alle comunicazioni ufficiali del governo italiano non ne avremmo saputo niente.
Mario Borghezio, prima di salutarla, Andrew Spenhaus e Liliana Gorrini vorrebbero porle una domanda.
Sì, molto volentieri.
Buonasera, onorevole. Lei
buonasera anche a voi.
Grazie. Lei ha invitato più di un anno fa a Strasburgo l'economista americano Lyndon LaRouche, che aveva proposto questa legge Glass-Steagall negli Stati Uniti, poi ripresa dal Congresso americano. Come è stato visto questo vostro intervento con LaRouche al Parlamento europeo? Ci sono state delle reazioni a questa sua proposta?
Molti funzionari, giornalisti e naturalmente parlamentari hanno assistito alla conferenza. E sono le sedi ufficiali, sono gli esponenti ufficiali che naturalmente hanno fatto di tutto per stendere un velo di silenzio su tutto questo argomento. C'è una specie di congiura del silenzio a riguardo. Per questo motivo la conferenza invece di per sé è stata ovviamente molto interessante. E oggi il dibattito si sta aprendo e anche nel nostro paese, devo dire, grazie a questo benemerito senatore della Südtiroler e poi appoggiato anche da altri senatori, anche della Lega, si è aperto un po' uno squarcio con la proposta di legge presentata al Senato. E io ritengo che a questo punto sarebbe molto importante aprire veramente un largo dibattito in sede europea, tenendo conto delle ultime novità, delle tante iniziative che si stanno muovendo in varie direzioni in Europa e non solo su questa questione. Quindi forse è il momento di un ritorno del professor LaRouche e io spero veramente che si possa organizzare un grande convegno anche tecnico su questa materia, perché la voce del professor LaRouche sarebbe molto molto significativa, in quanto, ricordiamoci, è stata una delle poche autorità scientifiche internazionali che hanno previsto la crisi verso la quale stavamo precipitando, e io non voglia che le cose vadano ancora peggio di quello che era stato già previsto al suo tempo.
Andrew Spenhaus, l'ultima domanda per Mario Borghezio.
Sì, buonasera onorevole Borghezio.
Buonasera a lei.
Senta, in Italia abbiamo una netta impressione, almeno io ho la netta impressione che si diffonde molto nella popolazione la conoscenza della gravità della crisi e che queste istituzioni non stanno risolvendo, non stanno affrontando i problemi. Però tra la politica c'è una reticenza a ammetterlo. Volevo sentire la sua impressione per quanto riguarda l'Europarlamento, cioè, a parte le dichiarazioni ufficiali di appoggio alla politica di austerità pesante, eccetera, cresce la consapevolezza della realtà della situazione?
Ma io credo che le stesse immagini drammatiche che ogni giorno ci arrivano attraverso i telegiornali dalla Grecia abbiano aperto gli occhi un po' a tutti. La preoccupazione serpeggia, perché al di là delle prese di posizione ufficiale, anche al di là del falso ed ipocrita sostegno che è stato dato in aula a Monti e negli incontri,
è andato Mario Borghezio. Questo è il classico segnale di batteria che è finita, quindi vabbè, se riusciremo a ricollegarci con Mario Borghezio magari terminerà la sua disquisizione. Allora, che cosa ne pensate anche di questo piccolo fronte che si è aperto anche nel Parlamento Europeo? Parlamento Europeo che, diciamo, adesso è a guida socialdemocratica.
Con
l'ex nemico di Silvio Berlusconi, ora invece sono amiconi. Come cambiano le cose, no?
Quindi, questa cosa che con lui cominciava a dire appunto è difficile non guardare la realtà della situazione, vedere la Grecia, vedere cos'è il risultato della politica della BCE, della finanza e dei mercati. È difficile questo senza poi mettere in discussione quello che è la linea ufficiale.
Posso farvi una domanda? No? Allora, fino adesso, per quel che riguarda la crisi economica e per quel che riguarda la Grecia, quindi Stato membro dell'Unione Europea, abbiamo sentito una voce sola a livello europeo, quella di Mario Draghi. Mm-hmm. Ma Barroso e Van Rompuy dove sono?
Hanno, da quello che ho sentito, hanno commentato la decisione molto sofferta del Parlamento greco di adottare quelle misure di austerità assolutamente improponibili per la popolazione, dicendo che non sono sufficienti.
Ecco,
questo è stato il loro commento. Ed è significativo questo, rispondendo anche alla domanda che hai fatto prima su l'importanza del Parlamento europeo. Certe volte vediamo anche rilanciati sui social network gli interventi di questo Farrell.
Nigel Farrell,
che è la cantachiara, diciamo, su come sia una dittatura, come queste persone, Van Rompuy, Otto Rehn, cioè, vengano nei vari paesi, sono venuti anche da noi in Italia, decidano che cosa dobbiamo fare, e nessuna di queste persone è stata veramente eletta. E ha detto anche chiaramente che l'atteggiamento che hanno avuto l'Unione Europea, la BCE, la Troica, la famosa Troica, Fondo Monetario, BCE e Unione Europea nei confronti della Grecia è assolutamente scandaloso, perché la Grecia è la culla della democrazia, non è possibile che un paese venga trattato in questo modo, ed è significativo che sia sorto questo movimento di resistenza contro la Troica, creato da Theodorakis, tutti,
esatto,
ce lo ricordiamo,
di questo ne parleremo.
Quello di Sirtaki.
Esatto, ne parleremo. C'è, sì, Mario Borghezio, che, con il quale abbiamo ricostituito il collegamento. Mario Borghezio, ci sente? Stava chiudendo con la sua...
Sì, benissimo, io, sì, vorrei chiudere dicendo che sono assolutamente convinto che, se, al di là delle dichiarazioni prese di posizione ufficiali, perché abbiamo una classe politica che è fortemente controllata dai padroni del vapore attraverso i loro giornali, i mass media e l'influenza dei capi partito, però in realtà ci sia una forte preoccupazione e anche una crescente diffidenza verso le soluzioni che questi signori, appunto eletti da nessuno, vogliono propinarci, e anche perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e non solo le immagini della Grecia, ma i dati che emergono anche dalle realtà del nostro territorio, che vede tutto l'apparato delle piccole e medie imprese fortemente in crisi, con prospettive non esaltanti per l'immediato e anche per il medio termine. E da questo punto di vista credo che sia molto importante continuare a battere il ferro sulle nostre soluzioni, sulle nostre proposte, in particolare su quella della Glass-Steagall, cercando di ampliare la cerchia il più possibile affinché si crei veramente una maggiore consapevolezza e anche un fronte ampio e articolato di resistenza all'imposizione di questa dittatura pseudo-democratica di questi signori che in ultima analisi sono i veri responsabili della crisi finanziaria che sta attanagliando i nostri paesi e sta impoverendo i nostri popoli.
Grazie Mario Borghezio per essere intervenuto,
grazie,
buon
voi,
lavoro,
a
presto. Grazie, grazie, sì, Mario Borghezio. Allora, prima di proseguire con il nostro giro di interventi, una domanda su quanto detto fin qui e che fa abbastanza riflettere. Forse c'è questa convinzione, anche ieri un ascoltatore ha chiamato e ha detto: ma com'è possibile che davanti a un debito pubblico di 1.900 miliardi arriva uno, fa una manovra da 30 miliardi di euro e improvvisamente sui mercati torni a essere come dire, solvibile, garanzia di solvibilità, riesci a dare ancora questa cosa che prima non c'era?
Sì.
Ecco, domanda a voi, che cosa c'è? La gente come fa? La gente poi crede perché non conosce questa materia,
esatto,
anche se alla fine... ridotti all'osso i concetti non sono così distanti dalla gestione di una famiglia, perché questo Stato ha speso più di quello che ha incassato nel corso degli anni e poi è riuscito magicamente, perché gli Stati possono, a vendere i suoi debiti per avere denaro fresco. Adesso i creditori chiedono indietro,
certo,
in qualche modo il mal prestato, facciamo, sì, così che suona meglio. Ecco, ma com'è possibile che passino queste notizie senza che nessuno si renda conto? Arriva uno, fa la manovra da 30 miliardi, debito pubblico 1.900, sì, miliardi di euro, è tutto a posto, siamo fuori dalla crisi, abbiamo evitato il default. Oggi lo spread, che nessuno ancora oggi sa che cosa sia,
sì,
è lì da vedere. Che cosa, cioè, siamo impazzendo, scusatemi, dove dobbiamo andare?
Infatti,
dove stiamo andando con tutto ciò?
La cosa un po' kafkiana è che approfittano del fatto che la gente non sa di che cosa è fatto questo debito. Per esempio è stato detto nel caso della Grecia, tutti pensano come questi devono essere dei lazzaroni, non lavorano, si indebitano. Il debito non è dei greci, il debito è delle banche francesi in grossa parte e tedesche che hanno speculato in titoli di Stato greci, ed è il motivo per cui sono così assatanati, per usare un termine che è quasi scientifico, la Merkel, Sarkozy e anche Obama, per ottenere ottenere queste misure di austerità dalla Grecia.
Vi aggiungo un commento. Sì. Maurizio Blondet, qualche giorno fa, sul giornale online che dirige, fdf.com, scrive: i debiti impagabili non vanno pagati.
Esatto, a questo volevo arrivare. Ed era l'obiettivo di questo manifesto.
Perché questi debiti non si pagheranno mai.
Di Theodorakis e di Glesos, che è quello che nel 41 salì nell'Acropoli per tirar giù la svastica. Quindi è un eroe della resistenza greca.
Blondet, tra l'altro, ha citato il caso storico del post Seconda Guerra Mondiale, in cui anche i greci riuscirono a essere, come dire, benevoli nei confronti della Germania ricostruita, perché quei debiti di guerra e quant'altro non
esatto.
Loro
sono stati comprensivi, adesso non vengono per niente ricambiati. Comunque Glesos e Theodorakis,
ricordiamoci che qualcuno disse: andremo, spezziamo le reni alla Grecia, se non arrivano i tedeschi. Che lì, vabbè, comunque costi, perché tutto costa alla fine, no? Le guerre costano, non è che una volta non costava.
Esatto, essenzialmente quindi. Questo manifesto della resistenza antitroica si rifà a Solone, che è uno dei padri della democrazia dell'antica Grecia, il quale diceva: un debito che rende la popolazione schiava va rimosso, questo è un debito illegittimo, ed è quello che diciamo anche noi, ed è essenzialmente il concetto di questa legge Glass-Steagall. Se pensiamo che l'esposizione in derivati, in hedge funds e in titoli tossici è 10-12 volte il PIL mondiale, come possiamo pensare, anche togliendo i refettori e la mensa ai bambini, molti bambini in Grecia vengono affidati ai centri sociali o ai villaggi SOS perché i genitori non gli possono più dare da mangiare. Com'è possibile pensare che affamare una popolazione per ripagare un debito che è di speculatori, quindi di miliardari che hanno provocato questa crisi, sia una cosa fattibile? Ha ragione l'ascoltatore che ha posto questa domanda. È impensabile. Questo debito, la Roche l'ha detto già molti anni fa, è un debito che va cancellato. Va cancellato il debito dei derivati. Uno che va al casinò e perde non chiede i soldi indietro alla cassa, ha subito una perdita, fa niente, sono ricchi,
sì,
andranno a spalare
volta.
La neve, faranno qualcosa, ma non è che dobbiamo pagare noi con la nostra vita le speculazioni di questa gente.
Allora, io do il benvenuto all'eroico, lo chiamo così, lo definisco io, eroico senatore Oscar Peterlini della Südtiroler Volkspartei, perché ha presentato, caso unico e primo in Italia, il disegno di legge numero 3112, ossia la proposta di legge per la separazione delle banche, salvare l'economia reale dalla finanza speculativa. Benvenuto e buonasera, senatore Peterlini.
Buonasera, ringrazio per l'eroico, naturalmente esagerato, ma comunque accetto sicuramente un riconoscimento che va a tutti quelli che contribuiscono a muoversi in una direzione giusta per quanto riguarda il mondo bancario e speculativo.
Ecco, che cosa l'ha mossa per tradurre in un atto legislativo quella che noi per esempio, noi Movisol, soprattutto Lyndon LaRouche e i suoi esponenti che sono qua ospiti oggi, da tempo propongono come idea, come medicina per questo mondo che è malato, impazzito, ha fatto impazzire il DNA del mondo, questa Glass-Steagall Act? Che cosa le ha fatto propendere per prendere questa importante decisione? E soprattutto a che punto siamo poi tecnicamente?
Certo, io devo fare i complimenti al movimento di solidarietà e a tutto il movimento La Roche che contribuiscono da anni ormai a un dibattito che purtroppo non è stato recepito in tempo, anche se in Parlamento ci siamo mossi parecchie volte contro una politica economica finanziaria senza precedenti e spregiudicata, direi. Il punto è questo, che dopo tutte queste crisi che abbiamo dovuto subire come cittadini, sottolineo subire perché purtroppo è un mondo non democraticamente influenzabile, penso che siamo arrivati a un punto in cui ci vuole la svolta, e un punto essenziale è che si debba praticamente tornare alle funzioni bancarie come le erano precedentemente, per evitare che si immischia praticamente la speculazione sul mondo finanziario mondiale, con tutto quello che è stato discusso anche dopo pranzo oggi sulla vostra radio, con una essenziale attività bancaria, quella originaria, in cui si lavori come banca commerciale. Per esprimermi meglio, la gente che può risparmiare, chi risparmia porta il suo risparmio alla banca. E questa banca dovrebbe mettere a disposizione del tessuto economico sociale questi mezzi per chi vuole costruirsi la casa come credito o per chi vuole investire in imprese. Invece cosa succede? Le banche in gran parte investono questi soldi in titoli mondiali, alle borse, in gran parte anche in titoli speculativi, come abbiamo visto, vengono praticamente tolti dal tessuto sociale, economico, che ne ha urgente necessità proprio in questi periodi di crisi, e le conseguenze sono drammatiche. Non ci sono più mezzi a disposizione per poter investire per la piccola e media impresa, non ci sono più soldi per poter avere un credito per farsi la casa o comprarsi un proprio appartamento. E sull'altro versante, questi mezzi finanziari sono investiti in modo più che criticabile, e le conseguenze le abbiamo vissuto. Allora la proposta, molto semplice e molto chiara, è quella di tornare su quello che era la famosa Glass-Steagall Act di Franklin Delano Roosevelt del 1933 e di separare l'attività commerciale della banca dalle attività speculative finanziarie, così che domani, se questa proposta fosse accolta, non mi faccio illusioni, ci vorrà tempo, ci vorrà opinione pubblica che spinge su questo, domani la banca tornerà a fare nel paese, nella città, il suo ruolo di accogliere il risparmio e metterlo a disposizione del territorio e dell'economia e del tessuto sociale, e chi vuole speculare su base mondiale, sulle borse, lo faccia però senza intaccare il tessuto sociale delle banche necessarie.
Allora, senatore Peterlini, domanda in questo momento: a che punto siamo con l'iter legislativo? Sappiamo che tra l'altro io li leggo tutti i firmatari, sono 17 i firmatari di questo disegno di legge che lei ha presentato, sono il senatore Mario Baldassarri di Futuro Libertà per l'Italia, che tra l'altro è presidente della Commissione Bilancio del Senato, il senatore Elio Lannutti dell'Italia dei Valori, il senatore Di Giovan Paolo del PD, il senatore Juan Caselli del PDL, il senatore Fabio Rizzi della Lega Nord, che poi sarà nostro ospite fra qualche minuto, il senatore Achille Serra dell'UDC, la senatrice Luciana Sbarbati dell'UDC, il senatore Manfred Pinzger dell'UDC, dico bene, sì?
Sì, del mio partito, ecco, praticamente, della SVP. Noi siamo, per motivi tecnici, nel gruppo UDC, SVP, Autonomia, come l'abbiamo chiamato. Sì.
Esatto, quindi è il senatore Antonio Fosson, che invece è dell'Union Valdôtain, la senatrice Mirella Giai dell'UDC ancora, il senatore Claudio Gustavino dell'UDC, il senatore Vincenzo Oliva dell'MPA, il senatore Randazzo del PD, il senatore Tofani, non mi ricordo più, del PDL.
Tofani, esatto. È di ex AN del PDL, sì.
Esatto, la senatrice Allegrini del PDL e il senatore Giordano del PDL. Quindi c'è un parere, come dire, un consenso trasversale di tutti i partiti, se vogliamo, davanti a questo atto. È una presa di responsabilità o un'opportunità per mettersi in mostra? Che cosa ne pensi?
No, sicuramente non per mettersi in mostra, perché le proposte sono tante e raccogliere le firme in Senato non è sempre così facile. Io devo dire che c'era un'adesione spontanea e sono anche molto fiero della firma, di tutte le firme, ma anche soprattutto quella di Baldassarri, che è un grande nome, è un professore universitario che prosegue da anni questo obiettivo, e adesso l'abbiamo messo nero su bianco. La proposta è già depositata in Senato come proposta di legge. È aperta ancora adesioni di senatori che vogliono aderire per dargli ancora più peso, e il prossimo passo sarà naturalmente quello di spingere sulla calendarizzazione in commissione.
Beh, col presidente della commissione bilancio firmatario, credo che questa sia una formalità, no? Mi sembra
sì, della commissione finanza, il presidente Baldassarri.
Esatto, chiedo scusa.
Ecco, e però devo sottolineare un fatto in cui può incidere proprio Radio Padania e tutta l'opinione pubblica. I disegni di legge e le proposte sono tante in Parlamento, e quali hanno speranza di poi vivere e diventare effettivamente legge? Sono quelli su cui spinge l'opinione pubblica. E pertanto il lavoro che state facendo voi è molto importante, perché qui si deve spiegare alla gente che se non si interviene velocemente per mettere ordine alle banche, per regolare il minimo che è possibile per evitare queste grandi speculazioni e questi crolli finanziari mondiali, è quello di separare queste attività. Lasciamo la banca commerciale, come tra l'altro la gran parte dei casse rurali, per esempio, stanno diligentemente facendo, no? Con le casse legate al territorio, ma non tutte le altre soprattutto, no? E lasciamo speculare chi vuole speculare, ma con i propri mezzi, senza praticamente togliere al territorio le necessarie risorse. Soprattutto in questa fase in cui nessuno ha più speranza di ricevere un credito, soprattutto a condizione accessibile, è più che urgente progredire con questo progetto.
Ecco, senatore Peterlini, mi perdoni, ma quel ministro che un tempo faceva l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, ne ha sentito parlare della sua proposta, del suo disegno di legge? Le ha detto
ma
qualcosa?
Adesso, non penso che l'abbia già visto, appena che possiamo lo manderemo, ma speriamo anche che il governo si affronti questo tema. Naturalmente quello che proponiamo per le banche è una rivoluzione non gradita dai grandi colossi finanziari, perché significa che i grandi colossi che sono stati costituiti sotto lo spirito del neoliberalismo dovrebbero togliere una parte della loro attività, o rinunciare all'attività speculativa finanziaria o rinunciare alla raccolta sul territorio. E c'è da essere sicuri che ci sarà una grandissima opposizione su questo disegno di legge, e questo farà poi emergere la sua valenza e la sua urgenza e necessità. Proprio questo, l'opposizione delle banche sarà fortissima. Ci sarà anche chi dirà: ma questo non lo possiamo fare perché il nostro sistema bancario finalmente è cresciuto a livello mondiale, è diventato europeo. Però questo è un inganno, perché separando si può pur crescere, però senza togliere dal territorio quello che spetta al territorio.
Allora, senatore Peterlini, io mi prendo l'impegno una volta alla settimana davanti a lei, davanti agli amici Andrew Spennaus e Liliano Gorini, di chiamarvi tutti e di fare il punto della situazione e di informare anche i nostri ascoltatori, che sono tantissimi, per capire come sta andando l'analisi e l'iter di questo disegno di legge. Se lei ci sta, una volta alla settimana noi ci sentiamo.
Volentieri.
E ribadiamo agli ascoltatori quanto sia importante.
Andrew Spennaus, che in questa battaglia è il
primo. È qua, Andrew Spennaus la sta ascoltando, senatore Peterlini.
Sì, buonasera, senatore.
Buonasera, la ringrazio.
Ecco, c'è anche Liliana Gorini. Allora, grazie al senatore Peterlini, ci risentiamo. Promessa, impegno, nodo, fazzoletto al dito, settimana prossima ci risentiremo per parlarne ancora. Grazie ancora, senatore Peterlini.
Grazie, buona serata a tutti.
Grazie a Oscar Peterlini dell'SVP, come dice lui esattamente,
su Tiroler Volkspartei.
Vieni col tuo tedesco. Quando mi dai ripetizioni? Ecco, visto il tempo di crisi anche.
Bisogna imparare il tedesco,
ecco, sì.
Purtroppo ecco, ci tocca.
Amicizia. Benvenuto e buonasera, senatore Fabio Rizzi della Lega Nord. Buonasera, sindaco di Besozzo anche, se non ho capito
buonasera,
male.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, il senatore Rizzi è firmatario del disegno di legge del senatore Peterlini. Perché innanzitutto ha deciso di mettere di apporre la sua firma su questo atto legislativo?
Ma appena ho saputo di questa iniziativa del collega Oscar Peterlini, mi sono affrettato ad essere tra i primissimi a porre la mia firma a questo disegno di legge, perché credo che debba essere veramente fatta chiarezza, e non se ne può più con questo sistema bancario che continua a fare esclusivamente i propri interessi e frenare la crescita della nostra impresa. È correttissimo andare a separare le banche che vogliono fare speculazione, che vogliono giocare in borsa, da quelle che invece devono dedicarsi al credito e allo sviluppo dei prestiti per le nostre aziende, per le nostre imprese. Ormai l'informazione non ci fa capire più niente, a partire dall'azione del governo, a partire dalle lettere della BCE e quant'altro, e alla fine si rimesta talmente tanto nel torbido che si perde di vista quello che è il reale problema. Il reale problema è che oggi le banche in Italia perlomeno hanno ancora un grosso rastrellamento di fondi sul terreno, perché il nostro risparmio è ancora abbastanza elevato, mettiamo ancora tanti soldi in banca malgrado la crisi. Il problema è che questi soldi che questi signori delle grandi banche raccolgono dai nostri risparmiatori non li ributtano nel mercato dell'impresa per favorire lo sviluppo, per favorire l'accesso al credito, ma lo vanno a speculare in altri modi, sottraendo ancora di più al credito. Io ho assistito a delle scene terrificanti di imprenditori veri, seri, concreti, con dei progetti assolutamente validi, con dei capitali alle spalle, con tutto quello che è in piena regola, il credito non gli viene dato, o quando gli viene dato per gentilissima concessione gli viene dato all'8,5-9% di interesse. Cioè, questa è la follia a cui siamo arrivati, per cui chi vuole fare speculazione vada a fare speculazione, chi vuole fare l'istituto bancario creditizio faccia l'istituto bancario creditizio, ma separiamo le due linee. Per cui mi è sembrato ovvio, logico, indispensabile apporre la mia firma a questo disegno di legge. Non servirà a nulla, sentivo prima l'intervento di Oscar Peterlini. Io non credo che questo disegno di legge verrà avversato dalle banche, dal governo e da tutti i poteri forti. Probabilmente non ce lo faranno mai nemmeno calendarizzare questo disegno di legge, però deve essere un cuneo da far entrare per cominciare a far capire alla gente che può esistere un sistema diverso per rilanciare la nostra impresa. Io credo che questo sia il punto di partenza obbligato.
Allora, senatore Rizzi, non le facciamo perdere ulteriore tempo, ricordiamo però che lei ha organizzato per domani sera, per domani venerdì 17 febbraio a Besozzo, provincia di Varese, comune che lei, del quale lei è sindaco, alle ore 21 presso la Sala Duse, un incontro pubblico sul tema economia reale e speculazione della grande finanza, perché della crisi di imprese e famiglie. Interverrà anche lei, senatore Rizzi, ci sarà il dottor Massimo Lodi Rizzini, economista di Movisol, ci sarà il senatore Massimo Garavaglia della Lega Nord e ci sarà il dottore Andrew Spanaus, che è qua con noi. Ci sarà anche Liliana Gorini, penso. No, non ci sarà
Liliana. Nel pubblico.
Quindi magari saremo in due nel pubblico a osservare okay. E a controllare sì. L'operato da buoni burattinai.
Esatto.
Muoveremo. Quindi è importante, verrà presentato anche il libro Game Over, il default della politica. Quindi, senatore Rizzi, domani sera il piatto è forte?
Ma direi di sì. Diciamo che il convegno di domani sera vuole essere un altro messaggio estremamente importante. In un paese di provincia come quello di Besozzo, che ho l'onore di amministrare in monocolore leghista ormai da 15 anni, vogliamo far partire questo messaggio, creare questo convegno con esperti di assoluto rilievo, Andrew Spanaus, che saluto e che non vedo l'ora di incontrare domani sera per questo dibattito che sarà sicuramente acceso, perché sappiamo la sua criticità nei confronti di questo sistema bancario. Ci sarà Massimo Garavaglia, che è, diciamo, la nostra anima leghista economica al Senato, sempre molto puntuale in questi ulteriori esami, diciamo così, economici, e io mi permetterò di inserirmi solo alla fine della serata per fare la sintesi, perché su questa situazione politica attuale, su questo governo dei poteri forti, lei prima parlava di burattinaio. C'è una frase in questo mio libro riferita al presidente Napolitano e al presidente Monti, dove mi chiedo il perché sia stato schierato il burattino anziché il burattinaio, o forse perché il burattinaio italico altro non è che burattino nelle mani dei grandi poteri internazionali. Perché credo che ho voluto scrivere questo libretto, sono 100 pagine veramente di pancia, per fare un'istantanea, una fotografia di questo drammatico momento politico, proprio per lasciare tracce, per fare riflettere tutti su dove ci stanno portando proprio questi grandi banchieri, proprio questi grandi poteri forti, che alla fine, in ultima istanza, non fanno altro che mettere in ginocchio le nostre imprese e conseguentemente le nostre famiglie, perché se le imprese non tirano, le famiglie non possono sopravvivere vivendo d'aria, ovviamente, se il lavoro manca.
Allora, appuntamento.
Se il lavoro manca perché non c'è l'accesso al credito delle nostre imprese, continuiamo a girare attorno al solito problema, ma il problema è veramente quello lì, e bisogna utilizzare tutti i mezzi, questi convegni, i libri e tutto il resto, purché se ne parli, purché la gente apra gli occhi e cominci a reagire nei confronti di questa vergogna che non è solo italiana ma ormai internazionale.
Allora, grazie senatore Fabio Rizzi per essere intervenuto. Lo ricordo, domani sera, venerdì 17 febbraio, bando alla scaramanzia, non ci interessa, ore 21, Sala Duse, l'incontro pubblico.
È stato fatto apposta, visto che presento il mio primo libro, questo Game Over, Il Default della Politica, ho voluto farlo apposta di venerdì 17 in maniera antiscaramantica.
L'anno è già il 2012, il mese è già febbraio, che è bisesto, come si dice, ambisesto, anfunest, si dice che dalle sue parti, sì.
Magari avremo il crack di qualche banca domani.
Esatto, domani pomeriggio, almeno potremo. No. Potremo parlarne domani sera. Grazie senatore Rizzi, un saluto, a domani.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Fabio Rizzi, senatore della Lega Nord. Allora, questo è un po' il motivo che sta mettendo assieme davvero persone, idee, cose eterogenee, le sta mettendo assieme con un unico obiettivo: ridare un certo ordine al mondo, un mondo che si è retto su un ordine che ci ha portato per 2000 anni a stare meglio, ecco, che ora invece va verso la rovina. Io vorrei chiedere a voi, sempre prendendo in mano il nuovo libro di Giulio Tremonti, una riflessione, perché ultimamente abbiamo sentito come autorevoli e come loro stessi, come pifferai, quindi pifferai che riescono a farsi seguire suonando questa musica un po' particolare dello spread, del debito pubblico, della rovina, della crisi, delle persone che con la politica hanno poco a che fare, se vogliamo, se non per averla utilizzata per arrivare a conseguire i loro obiettivi. E Giulio Tremonti fa una disamina di questo genere che è molto bella. Dice: è così che la politica classica, formatasi nel mondo dello Stato-Nazione, rimasta a livello inferiore, ha cominciato a logorarsi e via via dissolversi. È così che la sua curva ha cominciato a piegare verso il basso. Tanto la curva delle idee, delle categorie, quanto la curva delle specie e delle figure politiche, la galleria umana, del suo personale. È così che la domanda e l'offerta politica sono state sempre più quelle dei followers, che non è sempre meno quelle dei leader. Quindi vengono meno i leader, vengono meno gli statisti, vengono meno gli uomini che la società produce affinché questi la possano gestire, e vengono invece i followers, quelli che vengono da determinate branche della società, in questo caso quella del credito, della finanza speculativa, che imponendo dogmi, moniti, minacce di baratro e via dicendo, ci fanno seguire tutti come pecore.
Esatto.
Come mai?
Come diceva il senatore Peterlini prima,
io mi sono fatto un'altra idea, cioè quell'idea del 94, quando Silvio Berlusconi è sceso in politica dicendo: ma sì che ce frega a noi dell'onestà, l'importante è la rivoluzione liberale, perché tutti dobbiamo guadagnare di più, tutti dobbiamo essere più portati, dobbiamo liberare le forze dell'economia, dobbiamo fare tutta una serie di cose che portano alla soddisfazione dell'individuo, magari a livello sensoriale. Ma la politica forse è qualcos'altro, forse l'inizio in Italia, l'inizio della fine è cominciato lì.
Sì, assolutamente. Polis, politica viene da polis, è un termine greco anche questo, la cultura classica greca che è tuttora con noi, che vuol dire città, quindi era la partecipazione del cittadino agli eventi della propria nazione. E questo tipo di crisi, di grandi poteri della finanza, hanno fatto sì che la popolazione si distacca sempre di più dall'idea di politica, perché c'è questa rassegnazione, l'abbiamo vista in Grecia, nella popolazione quando la intervistano, sembra quasi che neanche vogliano più reagire, perché sono convinti che i loro politici non faranno niente. E infatti in questo senso è molto importante il manifesto di Theodorakis e Glezos, perché rappresenta un segno di resistenza a questo assoluto sfacelo della politica, che va fatto. Peterlini, il senatore Peterlini diceva giustamente prima, la proposta di legge è stata presentata, però tocca ai cittadini far sì che venga adottata e che venga anche discussa al Senato. Per quello io ho invitato tutte le persone che mi seguono su Facebook a mandare la proposta di legge al loro parlamentare della loro città, al loro consigliere comunale, esigere che diventi un ODG, un ordine del giorno, anche a livello comunale, regionale, non importa. Bisogna discutere di queste cose, perché altrimenti prevarrà questo tipo di politica a cui si riferisce il professor Tremonti, che è quella dei followers, che semplicemente seguono quello che succede senza pensare di poter incidere sugli eventi. Invece abbiamo ancora, fino a che non verrà abolita la democrazia, e ci stiamo avvicinando, perché ieri si parlava già di un governo Passera e di Monti al Quirinale, deciso nei salotti, ed è veramente pazzesco che i cittadini e gli elettori non abbiano più voce in capitolo e che queste cose, i governi, come diceva anche il senatore Rizzi, vengano decisi da qualche potere forte, che può essere l'Unione Europea, la BCE, il Fondo Monetario, e da persone assolutamente non elette. Come si può reagire a questo? Bisogna ritornare al principio di politica vera, che significa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e della propria nazione. E questo significa che le singole persone devono assumersi la responsabilità, per esempio, di far sì che questa legge Glass-Steagall venga adottata, come se da questo dipendesse la loro esistenza. Ed è così, perché effettivamente o verrà adottata questa separazione tra banche d'affari e banche commerciali, oppure avremo condizioni greche anche nel nostro paese molto presto. E il fatto che si ricatti la popolazione, come fanno i politici dell'Unione Europea o Merkel o Sarkozy o anche Obama, perché è un problema anche
stiamo
americano,
assistendo a una
questo,
cosa incredibile.
È intollerabile.
Angela Merkel che dice di voler partecipare alla campagna elettorale di Nicolas Sarkozy.
Sì.
Siamo
perché?
Lassù. Perché?
Perché Hollande, che è il candidato favorito in questo
socialista,
momento,
cioè sì.
François Hollande è il candidato socialista, ha ripreso la proposta del nostro candidato Jacques Cheminade in Francia per la Glass-Steagall, anche se in modo limitato. Come sapete, esiste una proposta inglese in questo senso della commissione Vickers, che è molto limitata e non sfida il concetto di banca universale.
Tra l'altro l'Assemblea Nazionale Francese questa notte ha deliberato una sorta di serie di tasse sulle transazioni finanziarie,
sì, beh,
non molto alta, però insomma,
è una proposta che Sarkozy ha promosso, quella della
campagna elettorale.
Sì, è una proposta elettorale perché sta cercando di salvare la faccia. Obama ha fatto qualcosa di simile anche negli Stati Uniti, sempre per motivi elettorali, però sotto sotto queste persone hanno sempre favorito, nel caso di Obama, Wall Street, nel caso di Sarkozy la grande finanza, perché altrimenti avrebbero fatto questa separazione bancaria. Ora Hollande invece ha già annunciato che la farà, che prenderà delle misure simili. Quindi per Merkel e Sarkozy questo è un grande smacco, perché i governi europei, a partire dalla BCE, che più volte è stata sollecitata da noi, dal nostro giornalista Celani, che ogni volta Claude Trichet poneva questa domanda.
Ma Trichet ha preferito dimettersi.
Esatto, perché, ecco. Adesso continuerà a chiederlo anche a Draghi. Rispondono sistematicamente che non si può fare perché c'è il libero mercato. Come diceva Peterlini, risponderanno che non è tecnicamente fattibile perché c'è la banca universale in Europa, non è come l'America di Roosevelt. Bisogna replicare a queste risposte dicendo: o si fa così, o mettiamo fine alla speculazione, o vietiamo i derivati, o moriremo come popolazione e come stati. Quindi bisogna essere molto drastici e cominciare a tampinare i propri politici, perché in questo momento stanno abdicando dalle loro responsabilità, a parte appunto Peterlini, Rizzi, quelli che abbiamo sentito oggi in trasmissione.
Tremonti
assolutamente.
Sì, magari dalla Camera venga anche da lui disegno, da proposta di legge.
Assolutamente.
Potrebbe venire anche
perché
lui,
no?
Magari. Chissà, magari ci sta ascoltando in questo momento il professor Tremonti. Io vorrei fare, manca ancora un minuto, una battuta, poi torneremo sul caso dell'Ungheria nella terza parte, sentendo anche gli ascoltatori. Questa foto mi è stata mandata qualche settimana fa da un amico ascoltatore che ha passato le vacanze di Natale in Ungheria, e questo è un manifesto posto fuori dalle agenzie di Banca Intesa San Paolo in Ungheria. Tassi di interesse al 7,75% in caso di investimenti, se non ho capito male, da 100.000 fuori interesse. Non so quanto possa equivalere minimo investimento 100.000 fuori interesse. Non mi ricordo il tasso di cambio, però ecco, come mai si arriva a questi investimenti in questi paesi? Dalle nostre parti invece le banche ti mettono due dita negli occhi. Anzi, addirittura prendono i soldi dalla BCE all'1% e poi dopo comprano titoli di Stato che li potrebbero rendere 6%.
Ma è evidente che la banca italiana sta cercando di raccattare i soldi perché sono in crisi. Io tornerei un attimo sulla...
Ecco, un anticipo, poi in pausa e poi riprendiamo.
Un po' quello che ha detto detto Tremonti un po' e sulla questione in generale anche che del senatore Rizzi, cioè
sì.
La gente è abituata a lamentarsi, perché adesso vediamo Tremonti, no, che esce con un libro molto forte e quindi tutti si chiedono, allora non è stato lui al governo,
ecco.
Perché non ha fatto? Però la gente è troppo abituata a lamentarsi e non lavorare per garantire che ci sia una sponda nella popolazione e nelle istituzioni, perché quando uno come Tremonti o un senatore Peterlini o altri fanno queste proposte ci sia una spinta. Poi questo vediamo con tante persone, no? si aspettano e nella popolazione ci si aspetta che gli altri faranno il lavoro necessario per cambiare le cose. No, bisogna
armiamoci
mobilitarsi.
Armiamoci e partite.
Esatto.
Antico leitmotiv italiano.
Bisogna mobilitarsi.
Anche Padano, in certi casi.
Se cerchiamo la perfezione nei politici, difficilmente lo troveremo, o anche in altre persone, ma guardiamo nello specchio per dire, se vogliamo cambiare le cose, diamoci una mossa e sosteniamo queste battaglie.
E noi l'abbiamo promesso che lo faremo. Allora, che aria tira @radiopadania.net. Aspetto tantissime vostre domande via mail, via Facebook, via Twitter, via SMS e poi apriremo anche le linee con i nostri ospiti, Liliana Gorini e Andrew Spannaus di Movisol. Pausa.